Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto! Ogni anno il mercato degli ETF in Europa sta crescendo sempre di più, ma il 2026 sta diventando forse l'anno più interessante degli ultimi tempi. Questo lo dico non solo guardando i numeri e quindi quello che questi ci stanno dicendo, ma soprattutto per quello che questi nuovi strumenti ci stanno raccontando su dove sta andando il mondo degli investimenti. Nel 2026, infatti, finora sono stati lanciati circa 160 ETF in Europa. Per fare un confronto, nel 2025 erano stati 720 e nel 2024 485. Numeri a parte, il trend è abbastanza chiaro. Abbiamo sempre più scelta anno dopo anno. Che questo, diciamo, sia un bene o un male, ecco, secondo me ci sono sia dei pro che dei contro. Però rimane sicuramente un tema molto interessante che magari potremo anche approfondire con un video specifico nel dettaglio o una chiacchierata con qualche ospite. Detto questo, quindi, tra tutti questi ETF che sono stati lanciati, alcuni, devo dire, sono davvero interessanti. O perlomeno, secondo me, almeno valgono la pena di essere analizzati. Questo lo dico sia per l'innovazione che questi prodotti stanno portando, sia per il tema, ma anche per la struttura. Ed è quindi di questo che voglio parlarvi in questo video. Ciao a tutti, io sono Lorenzo e bentornati sul canale di Just ETF. Nel video di oggi andrò quindi a presentarvi quelli che, perlomeno secondo il mio punto di vista, sono gli ETF più interessanti lanciati finora in questo 2026, cercando ETF per ETF, quindi volta per volta, di spiegarvi perché possono essere rilevanti e cosa cambia soprattutto rispetto a quello che già esisteva sul mercato. Come al solito, prima di iniziare, ti ricordo che non si tratta in nessun modo di consigli finanziari, ma di pura informazione ed educazione finanziaria. Ti ricordo inoltre di iscriverti al canale, se ancora non l'hai fatto. Questo è un piccolo gesto, ma per noi fa davvero la differenza e ci aiuta a continuare a portare contenuti sempre più approfonditi. Detto questo, partiamo subito. Voglio partire questa carrellata di ETF da quelli che dal mio punto di vista sono forse due dei più interessanti della lista di oggi. Per anni, infatti, per chi era un po' nella bolla degli investimenti, quando qualcuno ci chiedeva qual è il migliore ETF globale, la risposta era quasi sempre la stessa: VWCE, ovvero il Vanguard FTSE All World, che con un TER dello 0,19 perfetto era, ed è ovviamente tuttora, il punto di riferimento un po' assoluto per questa tipologia di ETF. Questo lo dico non perché non esistessero alternative, ma perché nessuna combinava davvero un brand solido, liquidità alta e costo contenuto in un unico strumento. Poi però sono passati gli anni da quando è stato lanciato questo ETF e nel 2023 è arrivato Invesco con un ETF molto simile, ma con un TER dello 0,15%, che ha iniziato, possiamo così dire, a rossicchiare un po' di quote di mercato a VWCE. E ora, ad aprile 2026, Xtrackers, e quindi uno dei maggiori gestori europei, ha lanciato la sua versione dello stesso indice globale, il FTSE All World, con un TER però dello 0,12%. E poi infine, a maggio sempre di quest'anno, è arrivato anche iShares con l'iShares FTSE All World. Quindi ora abbiamo non solo un altro concorrente al VWCE, ma ben due, e questo su tutti i fronti, quindi stesso indice, un brand conosciuto e consolidato, e costo che è addirittura più basso. Lato costi, quello di Xtrackers con un TER dello 0,07% è a tutti gli effetti il più economico della lista. Ad ogni modo, quello che cambia soprattutto con questo lancio è un po' anche la narrativa, secondo me. Infatti VWCE non è quindi più l'unica scelta per chi vuole un portafoglio globale in un solo ETF. Ma come visto, invece, ci sono sempre più alternative. E questo, devo dire, che per chi investe è sempre una buona notizia, secondo me. Perché più concorrenza significa, soprattutto questo nel tempo, costi sempre più bassi. In questo video non andrò a fare grossi confronti di rendimenti, perché, diciamo, come puoi anche ben capire, essendo questi ETF che sono stati lanciati da poco, faccio anche fatica a capire se si stia comportando meglio o peggio di altri ETF simili già esistenti. Ad esempio, solo perché il TER è un po' più basso. Su Just ETF, però, ti ricordo che puoi trovare e confrontare in modo assolutamente completo tutti gli ETF sull'indice FTSE All World, mettendo quindi a paragone il TER, dimensione del fondo, storico e molto alto. Come al solito, ti lascio il link in descrizione. Passiamo al secondo ETF di questa lista di oggi. Anche in questo caso secondo me è un prodotto molto interessante perché, diciamo, a dir la verità, gli ETF sui mercati emergenti che vanno ad escludere la Cina, che è esattamente quello che sta andando a fare questo ETF, esistono già da diversi anni. L'idea di fondo, se ci pensiamo, è anche abbastanza semplice. Molti investitori infatti vogliono l'esposizione alla crescita dei paesi emergenti, quindi come India, Brasile, Messico, Indonesia, ma allo stesso tempo però non vogliono portarsi in portafoglio, per diversi motivi, insomma, la Cina, che in certi indici pesa anche il 20% della componente emergente. Questo ETF va a fare esattamente questo, e questo lo fa con un TER dello 0,09%. Poi ovviamente non siamo qui a dire che il costo sia l'unica cosa che conta, perché ovviamente contano anche la dimensione del fondo, la liquidità, la qualità della replica e così via. Tutte cose di cui abbiamo già ampiamente parlato. Ad esempio, in questo particolare ETF la dimensione è ancora molto contenuta e quindi questo è sicuramente un campanello d'allarme e un fattore da monitorare nel tempo. Però in generale volevo presentarvi brevemente questa categoria di ETF perché magari in primis molti di voi magari non conoscevano questa possibilità di escludere solo un paese da un indice. E poi considerando il peso, diciamo, sempre più importante che alcuni paesi stanno acquisendo all'interno degli indici sui mercati emergenti, mi sembrava, ecco, particolarmente interessante mostrarvelo. Passiamo ora alla terza categoria di questa lista di ETF e in questo caso non parliamo di un ETF su un singolo indice, ma di quattro ETF che sono già di per sé, possiamo dire, dei portafogli già fatti. L'idea di fondo anche qui è abbastanza semplice. Invece di andarti a costruire da zero la tua asset allocation e quindi andate a prendere un po' di azioni, un po' di obbligazioni e così via, quello che invece vai a fare con questi ETF è che scegli il tuo livello di rischio che vuoi assumerti e compri un unico strumento. Ci sono infatti quattro varianti, con un peso azionario target del 20, 40, 60 e 80%. I TER, in ogni caso, sono tutti dello 0,24%. Ora, qui secondo me vale però fare una precisazione, perché in questo caso non si tratta di portafogli che sono composti solo da azioni e obbligazioni. Andando a spulciare infatti tra tutti i documenti, in tutte e quattro le versioni c'è sempre una quota di circa il 4-5% in oro fisico, sempre tramite TC. Quindi, per esempio, la versione 80% è in realtà più vicino all'80% azionario, 15% obbligazionario e 5% in oro. Questo è un dettaglio sicuramente minimo, ma che cambia un po' la natura del prodotto. Soprattutto, infatti, per chi conosce i Vanguard Life Strategy, potrebbe inizialmente pensare che siano più o meno la stessa cosa. L'idea di partenza, infatti, è simile, ovvero quella di avere un ETF che sia un portafoglio già completo. Ma come visto, ci sono alcune differenze. I Life Strategy, infatti, replicano meccanicamente indici predefiniti. Questi DEX Trackers, invece, si riservano più flessibilità nella selezione e nel peso degli ETF sottostanti, che non seguono, come detto, un indice rigido. Detto questo, il vantaggio di fondo resta lo stesso: abbassare moltissimo la barriera all'ingresso per chi si approccia al mondo degli investimenti per la prima volta e vuole, per così dire, un prodotto che è già di per sé pronto e che può rappresentare già un portafoglio molto diversificato. Anche in questo caso, occhio sempre alle dimensioni dei fondi che, essendo appena nati, sono molto piccole. Voglio ora spendere due parole su un grosso vantaggio che, secondo me, questi strumenti multi-asset hanno, ovvero che il ribilanciamento interno non genera plusvalenze tassabili. Spieghiamoci però meglio. Immaginiamo di avere 10.000 euro che sono investiti con un'allocazione classica, quindi 60 azionario e 40 obbligazionario. Dopo un anno le azioni sono salite parecchio e il tuo portafoglio si è così spostato a 70 azioni e 30 obbligazioni. Per tornare all'allocazione originale, se non hai, ecco, nuova liquidità da investire, devi per forza fare una sola cosa, ovvero vendere una parte dell'azionario e investire un po' di più sull'obbligazionario. Il problema è che su quella vendita, ipotizziamo una plusvalenza di 400 euro, paghi subito il 26% di tasse, ovvero 104 euro che, diciamo, escono dal tuo portafoglio anche se non hai, diciamo, cambiato idea sulla tua strategia e non hai in nessun modo incassato, diciamo, soldi nel senso reale del termine. Con un ETF multi-asset invece questo problema non esiste. Il ribilanciamento infatti avviene dentro il fondo e per te, ecco, non c'è nessun evento fiscale tassabile. Nessuna vendita, non c'è nessuna plusvalenza realizzata e quindi di conseguenza nessuna tassa da pagare. Nel breve periodo il risparmio che ci porta ad avere questo meccanismo sembra una cifra che sia abbastanza trascurabile. Su un orizzonte però che incomincia a essere di 20 o 30 anni, con ribilanciamenti che sono magari periodici, l'effetto composto di questo risparmio fiscale diventa tutt'altro che invisibile. Detto questo, ci sono anche dei limiti di questi strumenti. Proprio per questo motivo, se pensi ti possa interessare un video completo su questi ETF multi-asset, fammelo sapere nei commenti. Questo quarto ETF che ho voluto portare oggi è probabilmente un po' anche quello più strano di tutta la lista. Innanzitutto partiamo dal TER dello 0,03% annuo su un ETF obbligazionario che non è passivo ma attivo. Spieghiamolo però ora un po' meglio. Questo ETF infatti investe in obbligazioni che sono societarie, investment grade e denominate in euro, usando come benchmark e quindi come riferimento il Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index. Fin qui oserei dire niente di straordinario e di super innovativo. Il punto però è che non si limita a replicarlo meccanicamente. Fidelity invece applica una propria ricerca fondamentale e dei filtri ESG per selezionare solo le obbligazioni che cercano, diciamo, di fare leggermente meglio dell'indice di riferimento a parità di rischio. Questo tipo di approccio, quindi applicare della ricerca fondamentale sulla selezione dei titoli, esiste già da qualche anno nell'azionario, ma è un po' meno diffuso nel reddito fisso e quindi nell'obbligazionario. E soprattutto i costi di questi strumenti erano finora molto alti. Fidelity invece quello che fa è entrare nel mercato con un prodotto allo 0,03% annuo. La domanda un po' spontanea che viene vedendo uno strumento come questo è come è possibile avere, diciamo, un prodotto con una ricerca dietro e un TER così basso, e soprattutto ha senso averlo. Ora, quando i costi sono così compressi, bisogna sempre chiedersi se la qualità della replica o, diciamo, della gestione reggerà nel tempo. Ad ora, tuttavia, non abbiamo ancora lo storico di questo rendimento per valutarlo. Il fondo, insomma, è troppo giovane, però sicuramente, secondo me, è interessante da valutare come si comporterà in futuro rispetto all'indice di riferimento. Arriviamo infine all'ETF che possiamo definire il più esotico della lista e forse anche quello che farà un po' più discutere. WisdomTree infatti ha costruito un ETF tematico sull'intelligenza artificiale e fisica, articolato in 5 aree. Robotica umanoide, droni e mobilità autonoma, fabbriche di nuova generazione, logistica e supply chain robotizzata e applicazioni emergenti in agricoltura e medicina. Non stiamo quindi parlando di AI nel senso di software che in realtà conosciamo già da decine di altri ETF. Stiamo invece parlando di AI che si muove nel mondo fisico, che prende quindi decisioni in tempo reale e interagisce con l'ambiente. Andando un po' più nel dettaglio dell'ETF e guardando i dati, emergono secondo me alcune cose interessanti. La prima riguarda i settori, infatti quasi il 50% del portafoglio è in aziende industriali, a differenza di quello che si potrebbe pensare, che invece ci sia un'esposizione maggiore sulla tecnologia. Questo infatti lo distingue parecchio dai classici ETF sulle AI pura, che sono, diciamo, sbilanciati sul settore IT, quindi tecnologia. La seconda caratteristica interessante riguarda la geografia, infatti gli Stati Uniti pesano per oltre il 40%, ma la Cina c'è al secondo posto con quasi il 20%. E se andiamo a vedere le top 10 holdings, troviamo nomi come Ubtech Robotics, Xpeng e Xiaomi accanto a Nvidia, Tesla e Alphabet. Come capiamo, non è quindi un ETF americano-centrico, come invece accade per molti ETF tematici su questo tema. La metodologia di calcolo del paniere è equal weighted, corretta però per rilevanza tematica. Come sempre con gli ETF tematici, il discorso è che il rischio di concentrazione può essere alto, le valutazioni possono essere già tirate e il tema, diciamo, per quanto magari a prima vista può essere affascinante, potrebbe essere già parzialmente scontato nei prezzi. Prima di concludere però volevo fare un paio di considerazioni. In primis, se vuoi monitorare tutti i nuovi ETF costantemente lanciati, abbiamo una nuova pagina dedicata e te la lascio in descrizione. Voglio inoltre fare una considerazione un po' più trasversale su tutto quello che abbiamo visto oggi in questo video. Come detto già prima, il mercato degli ETF europeo è in piena, possiamo così dire, guerra dei costi. E gli esempi, appunto, che abbiamo visto oggi sono forse la dimostrazione più lampante di tutto ciò. E questa, secondo me, è una notizia decisamente positiva per noi investitori. Questo perché, come dicevo prima, più concorrenza significa più innovazione e commissioni destinate a scendere ulteriormente nel tempo. E questo non vale solo per i nuovi prodotti, ma anche per chi ha già, diciamo, degli ETF in portafoglio. Non è infatti raro che i provider abbassino il TER per adeguarsi a quelli che sono i nuovi standard di settore. Quindi ecco, questo potrebbe succedere anche al vostro ETF senza che magari manco ve ne accorgiate. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero, come al solito, che questo contenuto e questa panoramica di ETF vi abbia dato qualche spunto concreto di riflessione e soprattutto vi abbia fatto un po' capire cosa c'è di nuovo interessante nel mondo di ETF per questo inizio di 2026. Fammi ora sapere nei commenti quale tra questi ETF ti ha incuriosito di più o se c'è magari qualche altro prodotto di cui non ho parlato che secondo te invece meritava la pena almeno citare. Inoltre, se questa tipologia di video ti piace, fammelo sapere sempre, perché la possiamo far diventare una sorta di rubrica periodica da ripetere, non saprei, una volta ogni magari 2 o 3 mesi. Bene, se il video ti è stato utile, lascia un like e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Questo, come detto, ci aiuta tantissimo a continuare a portare contenuti come questo con sempre più valore. Noi ci vediamo settimana prossima. A presto! Per oggi è quindi tutto e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio, ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast, ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!